Pensiamo al famoso medico. A questo studente noi potremmo chiedere: senti, ma tu ti vuoi realizzare, d'accordo? Ma questo spiega perché stai facendo il medico? E certo, mi voglio realizzare perché in medicina io mi realizzo. Ma questo corrisponde alla medicina. La medicina è stata inventata, è nata perché i medici si realizzassero. Era questo lo scopo della medicina, fare realizzare i medici? O era curare i malati? Quando uno di voi ha mal di denti, che cosa pensa? Chissà come si realizzerà il mio dentista. Pensa quanto vai al dentista per fare: dottore, mi aiuti, ho un mal di denti che non dormo la notte, sto morendo da qua al dolore. E se il dentista dicesse: senta, ma io mi sono fatto dentista per realizzarmi. Lei ha una carie banalissima, se fosse un granuloma, guardi. Con tutto il cuore, perché sarebbe una bella sfida, perché lei col granuloma rischia di incasciare, io mi sentirei, ma per una carie non perdo il mio tempo, vada da un povero disgraziato che deve guadagnarsi quattro soldi. Voi che gli dite: ma lei è un farabutto, lei non doveva fare il dentista, lei doveva fare un'altra cosa. E che cosa? Il professore. Non che il professore non deve realizzare se stesso. Deve innanzitutto pensare agli studenti, perché se lui ragiona in termini di autorealizzazione e basta, lui curerà la sua soddisfazione, ma poi dirà: questi ragazzi non sono alla mia altezza, questi ragazzi non valgono nulla, ma non si chiederà mai se è lui che si deve adattare ai ragazzi e non i ragazzi a lui, perché lo scopo sarà lui. Vedete, la realizzazione ci vuole, ma deve essere quello che si ottiene quando si fa una cosa che va oltre noi stessi. La realizzazione è la ricaduta su noi stessi dell'essere andati oltre di noi. Se uno non va oltre se stesso perché si inchiude nella propria autoreferenzialità di autorealizzarsi, finisce che non si realizza. Non si realizzano queste persone perché fanno male poi quello che fanno, perché il cattivo professore è uno che vuole pensare a se stesso e non si occupa dei ragazzi. Il cattivo medico è quello che cura per provare la sua bravura, la sua genialità, ma non si cura del malato. Ed è un cattivo medico uno che fa così. Allora ci si realizza quando non ci si vuole realizzare, o meglio, quando l'essere, la realizzazione non è il proprio scopo fondamentale, ma la conseguenza di uno scopo che deve essere invece altro, deve essere l'andare oltre la mia realizzazione, me stesso in genere. Ma lo stesso vale per la famiglia, guardate. Quando due si sposano per realizzarsi è finita, è la rovina. Perché è la rovina. Perché allora non si fa qualche cosa per uscire da se stessi verso l'altro e verso questa comunione che deve realizzarsi con l'altro. Non c'è comunione. Perché io non esco veramente da me stesso. Io miro a me stesso. E se miro a me stesso, la mia vita ha uno scopo che non è un fine veramente comune con l'altro, ma uguale all'altro, perché l'altro pure si vuole realizzare, ma i fini uguali non danno luogo a un fine comune. Perché il fine comune è quello che si realizza solo insieme, è tale che non lo realizziamo o tutti e due o nessuno. I fini uguali invece si realizzano o l'uno o l'altro. E anche se si realizzano tutti e due, ma indipendentemente l'uno dall'altro, ognuno con le sue forze. Esempio. Due figli uguali sono di due che sono a un esame, uno promosso, l'altro bocciato. Pazienza, avevano figli uguali, tutti e due volevano essere promossi. Le cose non andarono a uno dei due, ma l'altro il suo l'ha realizzato. Prendete un padre di famiglia che dicesse: io ho realizzato il mio scopo come padre di famiglia, vero che mia moglie se n'è andata, mia figlia purtroppo si è suicidata, mio figlio si droga, però io credo di essere stato un buon padre, ho realizzato la mia missione, credo di averla realizzata, poi agli altri non è andata bene. Questo lo può dire il concorrente all'esame, che dice: agli altri è andata male, però io l'esame l'ho superato. Qua invece il fine era comune, non l'hai realizzato neanche tu se tua figlia non è felice. In una famiglia si vede quando c'è uno infelice, e tutta la famiglia è infelice. O il clima è il gioco di squadra. Non può essere un giocatore a fare vincere la partita, bisogna giocare tutti insieme. Nella famiglia è così. Nella famiglia c'è un clima che basta un figlio che va in malora, o un padre che perde la testa, o una madre che si distrae, e la famiglia va a rotoli tutta, tutta, non si salva niente. E allora è indispensabile capire che il fine non può essere l'autorealizzazione e basta. Voglio dire che il fine deve essere un bene che si trova fuori di sé. Se no, allora l'autorealizzazione, che poi coincide sempre con la propria libertà, diventa fine a se stessa. Allora abbiamo quella libertà che nessuno vuole impegnare in niente di decisivo, anche in campo spirituale. La gente non si vuole più impegnare con Dio. Non si vuole più impegnare perché non vuole perdere la sua libertà. È la libertà che però invece è nata come linea, come apertura all'altro, come molla per andare oltre. Invece viene utilizzata come se fosse lei stessa il fine. Lei doveva aprire al fine e invece diventa fine a se stessa. E diventa come uno di quei servizi di piatti meravigliosi che le signore non mettono mai in tavola, custodiscono gelosamente in un armadio, tutto incartato, poi ci mettiamo, no, quello non si tocca, si rovina. E che a dispetto del loro nome, quindi non servono mai a niente, perché la signora poi muoiono, il marito e i figli ereditano, mamma non lo voleva toccato, non lo tocchiamo. E a che serviva questo servizio di piatti? A niente. E la libertà oggi è questo, i nostri giovani sono liberi ma di niente, di fare niente. Non sono liberi in realtà perché manca la libertà come possibilità di donarsi a qualche cosa. Insegnare, fare capire, fare meditare. Tutte queste cose è l'unico modo, se noi vogliamo ricostituire una cultura della famiglia fondata sul matrimonio. Altrimenti continueremo a inseguire le dighe, aggiusteremo l'ultima diga sperando che non crolli, ma siccome la fiumana delle visioni sbagliate della famiglia e io ho scelto un taglio, la libertà, si potevano scegliere altri tagli, ma non è che ho detto tutto quello che si poteva dire, ma ho scelto questo taglio per dire, se la fiumana continua a pressare sulla diga, la diga prima o poi crollerà, ma se anche non crolla, ma la tragedia non è già che questa fiumana così caotica continua a ingrossarsi e che la gente continua a pensare a vivere così, anche se la legge lo vieta. Io credo che non ci possiamo accontentare delle battaglie di frontiera. Non ci possiamo. Dobbiamo cambiare il territorio, dobbiamo bonificare la palude. Ma questo si fa con un lavoro culturale, capillare. Le nostre parrocchie devono cambiare il loro volto. Devono diventare delle scuole di preghiera, di pensiero, di libertà, di cittadinanza. Finché le nostre parrocchie saranno luoghi dove si amministrano sacramenti, ta, 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 luoghi dove si celebrano riti, luoghi dove si fa di tutto tranne il catechismo, ma il catechismo lo sappiamo tutti. Io ancora incontro ragazzi che dicono a me mi ha rovinato il catechismo, e lo credo, perché molte volte è fatto in un modo avvilente. Non c'è nessuna formazione consapevole, matura. E allora, finché le nostre parrocchie non cambieranno, io posso fare tutti i dibattiti col cardinale che viene qua a fare il discorso sulla conservazione, possiamo scrivere articoli, fare cose. Tra parentesi, vi segnalo che io sono su Facebook. Chi vuole diventare mio amico lo può diventare. Io gli do l'amicizia e scrivo, pubblico là tutti i miei articoli che pubblico o sul Giornale Sicilia o su Tuttavia, che è il sito della Pastorale Cultura. E dove ci sono molte di queste riflessioni applicate all'attualità. Quindi chi vuole vada a vedere lì tanti sviluppi. Ma io non mi illudo. Il valore di questi articoli qual è? Quello non di fare non passare una legge o farla passare, ma io uso un giornalismo pedagogico, cerco di educare la mentalità della gente che legge questi articoli, cerco di farli riflettere. Dico, ma tu ci pensi che significa questo? Prova a chiederti che significa questo. Detto ciò, vi faccio i miei auguri, perché siete gli operatori pastorali. Quindi siete quelli che in teoria, uscendo da qua, dovreste fare ora. Ferro e fuoco. Cioè, voi siete nella immagine che uso spesso dei due piani, voi siete le scale. Pastorale, questo è il piano nobile, poi c'è il piano terreno, voi siete le scale che permetteranno a queste idee di scendere sul piano terreno delle parrocchie. Grazie.
Grazie.